La buona giornata. Ultima giornata piena e sentiamo ancora più esigente e necessario quel passo laborioso e sereno, come sono abituato ad augurare. Laborioso perché lo stiamo già vivendo così e perché questi doni meritano il massimo dell'accoglienza. Sono doni che vengono dal Signore, ma insieme sereno, ecco, con una disponibilità grande del cuore, perché questo davvero è ciò che poi sostiene e conforta. C'è anche una disponibilità a mettersi in cammino, prima ancora del cammino, che poi accadrà evidentemente. Mi piace introdurre così quel testo veramente splendido di Luca 2, 22, 40, il testo di Simeone e Anna. È disponibilità a mettersi in cammino. E questo ascolto credo che ci metta in animo stamattina, beh, come sempre, la gioia di riconoscere la ricchezza della parola con cui il Signore bussa e ci parla. Insieme, almeno per me, è stato una sollecitazione ad aprire un orizzonte proprio sul perché un uomo così come Simeone esprime questa disponibilità e questa gioia. Che vigilia ha alle spalle? Quale vita ha preparato questo momento? Ecco, attorno a questo nascerà una riflessione anche in parte nuova, ma certamente in continuità e coerente con tutto il cammino che abbiamo fatto sino ad ora. Ora lasciamo prima al testo di parlarci, leggiamolo pure tutto intero con Simeone e Anna e dopo comunque le sollecitazioni che farò e le sottolineature saranno semplici, aprendo poi un orizzonte di riflessione più ampio di pensiero.
Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore: ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. E per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo: ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele. Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria sua madre disse: ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione. e anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele della tribù di Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto con il marito 7 anni dopo il suo matrimonio, era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazaret. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui.
E pochissime sottolineature, anche perché ci è così familiare. Da allora, tra l'altro, la Chiesa non è più riuscita a tacerlo, questo inno di lode. E ogni giorno si conclude nella preghiera di compieta, proclamando appunto le parole del vecchio Simeone. Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola. E la scena era assolutamente normale, feriale. La legge chiedeva di portare il bimbo al Tempio, presentarlo al Signore. E Maria e Giuseppe lo fanno come osservanti bravi della legge. Non c'è nulla di eccezionale, è un momento consueto per il Tempio, un momento di tanti. Semmai l'unica piccola annotazione che Luca silenziosamente ci regala è che quando parla di coppia di tortore o due giovani colombi, ci dice era l'offerta dei poveri. Coppie e famiglie più abbienti avevano un'offerta più impegnativa. Questa era quella dei poveri, tortore e colombi. Non di più. Eppure l'entrata in scena di questo vecchio al tramonto della sua vita e poi ancora più avanzata in età, Anna al termine, che anche lei si mise a lodare Dio e parlava del bambino, a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme, ti pongono davvero immediatamente la domanda: ma questa disponibilità ad andartene, ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola. Che retroterra? Che cosa ha condotto il vecchio Simeone a consegnarsi così? E che cosa gli ha consentito? L'intuito del riconoscere in una coppia assolutamente consueta come tutte, che la promessa qui era giunta a compimento, che l'attesa stava trovando il suo culmine. Cosa sta alle spalle di un momento di gioia, tra l'altro commossa, prende in braccio il bambino, benedice Dio in quelle parole poi che appunto abbiamo scritte interiormente nel cuore come una preghiera che ci sta profondamente cara. E davvero qui ti accorgi e ti rendi conto veramente che porre la domanda sul retroterra, sulla fase che ha preparato questo momento? È una domanda giusta, soprattutto quando poi la poniamo in un contesto come il nostro, quello di stamattina, quello di questi giorni, no? Ma che cosa ha reso così acuto lo sguardo, lungimirante il riconoscimento? Che cosa era entrato nel cuore di questo uomo anziano che adesso oramai si consegna come appagato? Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace. Ecco, io penso davvero, e non andiamo lontano, credo proprio che sia questo il tracciato più convincente. Quel divenire anche anziani senza farsi logorare dal fatto che il compimento non accada. Il divenire anziani, ma non lasciare che domini l'impazienza, la delusione, l'irritazione. Ricordate che avevo annotato questo proprio in avvio della prima meditazione, quella di Abramo. Ora, francamente, non riuscirei a trovare risposta. Certo, potessimo dialogare col vecchio Simeone, ci aiuterebbe. Però penso che non siamo davvero nel campo dell'arbitrarietà quando diciamo, vedi, quello è ciò che nasce nel cuore quando quotidianamente ti lasci plasmare dalla parola, la scruti con amore, ti regala uno sguardo lungimirante e ti mette nel cuore la libertà di una consegna di te stesso fiduciosa, perché il Signore è fedele per sempre. Ti accorgi che non c'è nulla di esagerato in questa riflessione? Si deve dirlo, perché non sarebbe spiegabile diversamente che quest'uomo giunga ad un'età così ed esploda in questo gioioso riconoscimento e consegni la sua totale disponibilità a mettersi in cammino per l'ultimo viaggio. Perché oramai i miei occhi hanno visto la tua salvezza. Parola questa è di grandissima intensità, ma io credo davvero che ascoltata in un contesto come siamo noi, come sono questi giorni, è pregnante, perché è vero che l'esperienza reale, affettuosa, sincera, profonda e fedele della pratica della parola attesa e pregata genera questo. E qualcuno che magari continua a dire, anche magari mentre occupa incarichi non irrilevanti, che queste sono tradizioni monastiche, è evidente che non l'ha mai vissuta. Se tacesse sarebbe molto meglio. Non l'ha mai vissuta. Perché tu ti accorgi subito, anche quando senti un breve commento, quando senti una predicazione domenicale, dove ognuno di noi fa quello che può, quello di cui è capace, ma tu ti accorgi immediatamente se c'è dentro un retroterra di ascolto del Vangelo, della parola del Signore, ti accorgi. E non perché uno cita di qui, cita di là, no, ma perché ti accorgi. Ti accorgi che la parola è entrata, è un dono atteso, è plasma. Questa è la terapia dell'invecchiare bene. Questa è cominciare a 20 anni a invecchiare bene. È bellissimo. È bellissimo. E non è troppo presto. È già il momento giusto, perché ci sono doni che sono improcrastinabili. Sono grazie di oggi. Ora, questo a me pare un aspetto davvero importante. Istintivamente qui ho fatto proprio un lungo percorso per arrivare poi a questa meditazione, perché ti accorgi che questa è una paginetta in sé, abbiamo già detto tutto, che cosa dobbiamo dire di più, no? Ma ti rimanda alle stagioni della vita, all'attraversamento di queste stagioni. Uno che si congeda così e si consegna così, come le ha attraversate le sue stagioni, come le ha vissute? Ecco, evidentemente con i frammenti che Luca ci dà, penso che onestamente non possiamo dire nulla di più di quello che abbiamo già detto, di una familiarità orante con la parola del Signore che ha reso lungimirante e profondo. Ma proprio in questa direzione, così mi confesso, in questa direzione a me è venuto adagio prima l'esigenza, e poi ho localizzato l'esigenza di dire: ma se ci facessimo aiutare da figure autenticamente spirituali, intuendo il come attraversano e hanno attraversato queste stagioni della vita, tant'è che uscendo di scena hanno questa libertà di consegna di sé. Ecco, questa cosa ha cominciato ad accompagnarmi, e devo dire che sono anche tante piccole piste di ascolto, di lettura attenta di alcuni testi, pochi, però di figure significative. Poi l'interruttore è girato in una forma che adesso diventa il proseguimento della meditazione. Ed è quando, nell'avvicinarsi del 31 agosto di quest'anno, dell'anno scorso, era il primo anniversario della morte di Martini. E per di più era sabato, e quindi con il ritiro del sabato, dove viene molta gente spesso, d'estate anche di più, perché anche alcuni villeggianti che sono qua ne approfittano per un momento di ascolto della parola del Signore, no? E allora, d'accordo, dovevo preparare qualcosa, eravamo là fuori nel prato, no? Perché in agosto è bello anche adesso. Ma di mio volevo fare un altro percorso che aiutasse più a fondo me, che mi aiutasse anche a coltivare una relazione che continuo a sentire fortissima, anche perché avevo vissuto la grazia grande, ecco, almeno di una quindicina d'anni di lavoro insieme, seguendo i giovani preti prima e poi i preti, e poi anche al termine suo e mio del compito, però è andato avanti il dialogo. In alcuni momenti, due o tre all'anno, preziosi e veri. E allora, quando ho riascoltato quelle due righe dove lui disse ad un certo punto, era il giorno in cui pochissimo prima di terminare il suo ministero di vescovo tra noi, gli hanno conferito il premio Lazzati per la prima volta, e il rettore della Cattolica, tra l'altro, che aveva avuto una relazione molto profonda con Martini, e lui appunto disse due parole per rendere grazie, era un contesto anche visibilmente commosso dai presenti, e citò il proverbio indiano. E due righe, tant'è che lo so a memoria, anche perché non c'è dentro nulla di eccezionale, tranne uno scarto significativo alla terza tappa. Sono quattro le stagioni della vita, dice il proverbio della tradizione indù. C'è la stagione dove si impara, c'è la stagione dove si insegna e ci si prende cura di, c'è la stagione dove si va nel bosco, questo è lo scarto, e c'è la stagione del mendicare. E disse poche parole, tra l'altro, sostando soprattutto sulla stagione del mendicare, dice: io ci entro a pieno titolo. Il Parkinson era visibilissimo. Ma questa cosa io sono andato avanti a riflettere in questo senso. Non la spiegazione del proverbio, perché vabbè, è questo. Ma come io l'ho visto attraversare queste stagioni. Come ho visto un uomo spirituale nell'attraversamento delle stagioni. Noi abbiamo fatto quel pezzetto di stagioni con lui, certo, non piccolo, 22 anni è stato nostro vescovo, però non tutte le stagioni, ma basta una stagione per capire come le ha attraversate tutte. Non c'è dubbio, questo vale anche per noi, vale anche per noi. E allora, ecco, ho detto, questa è una riflessione che aiuta a cogliere, darei questo titolo alla meditazione, il ritmo spirituale. In un cammino di fede dove tu ti metti per strada tante volte, è fondamentale guadagnare un autentico ritmo spirituale. È fondamentale. E questa è una questione decisiva. Perché dopo è il ritmo che sostiene il viaggio. È il ritmo la risorsa del viaggio. È un ritmo guadagnato, non imposto. Non perché ti dicono dall'esterno quanti chilometri fai quel giorno lì e quanti ne dovrai fare il giorno dopo, ma perché il tuo cammino interiore continuamente sostiene e alimenta un cammino di fede. E allora ho tentato di dire, e qui la riflessione è mia, tutta mia, ma credo proprio di non andare lontano da qualcosa che abbiamo in tanti visto accadere e che adesso ci accorgiamo senza nessuna enfasi nei confronti delle persone, ci accorgiamo che costituisce un aiuto grosso. Anche perché rimane vera quell'obiezione che ho fatto, ma Simeone, ma come hai fatto ad arrivarci così? Come hai fatto? Con la vita da povero che avevi, addetto al culto, accoglievi le persone che venivano per le offerte dei loro figli e portavano i loro piccoli doni. E allora, ecco, qualche piccola annotazione che faccio perché adesso sono proprio sicuro che aiuta, perché la sento vera per me e perché questa cosa la sto vedendo realmente in molti cammini di persone di ogni età e non la sto vedendo in molti cammini e in persone di ogni età che non sono in questo orizzonte. E questo non lo dico come giudizio, evidentemente me ne guardo bene, ma come una constatazione reale. Allora, pochissime cose, dove cerco di saltare tutti gli aspetti dove potrei esemplificare concretamente con segni, ricordi, passaggi, dialoghi, ma per noi è importante adesso andare al nocciolo. La stagione dell'imparare, sì, ma che cosa? Si può imparare di tutto e magari non apprendere nulla alla fine. Oggi questo rischio è tutt'altro che secondario. Di fatto, un mucchio di informazioni e una clamorosa povertà nei confronti della vita. Ecco, a me sembra davvero che l'uomo spirituale qui canalizzi. E è l'imparare il cuore delle cose, il cuore del Vangelo. Sapeva tutto, era professore di critica testuale sui singoli testi della scrittura, ma quando conducevo una lezione conduceva al cuore della parola di Dio. Nessuna perdita inutile di tempo su aspetti esplicativi ed esegetici. Al cuore, quello era tutto prima. Ma non solo con la parola di Dio, al cuore delle persone. Imparare a conoscere le persone, il desiderio di conoscere le persone. Questa era una cosa, certo, ho avuto la fortuna di vederla da vicino, no? Quando mensilmente avevo un momento lungo di udienza con lui e magari si riprendeva anche diversi aspetti che erano usciti nei consigli episcopali delle settimane precedenti, magari anche con delle ipotesi circa ma potremmo chiedere a questo prete questa disponibilità, questo cambiamento, no? È questo, no? E più di una volta al termine appunto mi faceva segno come per dire ne riparliamo, anche perché era una legge sua, mai l'ha derogato, e non si decide seduta stante. Si comincia a fare qualche ipotesi, ma non si decide nulla quando si tratta di indicare cammini per le persone. Non si decide nulla subito, c'è una decantazione, no? Ora, prevedevo le domande che mi avrebbe fatto, che anch'io gli avrei fatto, no? Ma appunto non nel senso con cui all'inizio immaginavo, del tipo era uscita un'ipotesi di mandare te in quella parrocchia là, no? E allora la domanda che immaginavi, ma tu lo vedi Stefano in quella parrocchia là? La domanda non era mai questa. Era che cosa ti sembra e che cosa ci sembra che stia accadendo nella vita e nel cuore di questo prete. La domanda era molto più a monte. Che cammino è? Per quello che riusciamo a conoscere nel dialogo, a che punto? Come sta arrivando? Quale sensibilità cresce, quali attitudini. Questo è il cuore delle persone. Questo è l'ascolto del cuore delle persone. Così come il gusto del cuore della storia, degli avvenimenti della storia. No, alcuni momenti pensosi sottolineature con cui ci aiutava a leggere il perché di alcuni accadimenti, il senso, la tragedia di alcuni. Io mi ricordo due momenti, me ne ricordo tanti, due momenti. Era il 12 settembre, cioè il giorno dopo l'11, l'11 di quell'anno, del 2001, oppure il martedì dopo il lunedì di Linate, dove erano morte 120 persone, e lui tra l'altro era stato uno dei primi ad andare, l'avevano chiamato subito ed era rimasto ad accogliere e a salutare tutti i parenti tutto il giorno, perché non si era salvato nessuno, tutta gente che aveva preso l'aereo per andare al lavoro, no? Molti milanesi, molti parrocchiani, la gente comunque della città, no? E c'erano riunioni di clero in quei due giorni lì. E quello che riusciva a dire, la domanda che ti passava, del tipo, ma che cosa vuol dirci una cosa così? Signore, ma che cosa vuoi dire con una cosa così? Cosa ci dice il dolore di questa gente? Cosa ci dice lo smarrimento del mondo? Un uomo assetato di imparare. Per cui dopo tu dici, allora, quando preghi e ti stai educando così, la preghiera diventa una preghiera sapiente, magnanima, non fatta con il cuore piccino, non ripiegata sulle piccole cosucce. Hai dentro l'afflato, il respiro, l'intensità. La stagione dell'insegnare, la seconda, con una premessa però che non ho ancora detto, ma che è decisiva, cioè: queste non sono quattro stagioni dove quando finisce l'una comincia l'altra. Sono quattro stagioni che convivono. Anche perché, francamente, tu manderesti a scuola di qualcuno che ha finito di imparare? Io non andrei neanche un quarto d'ora. Se ha finito di imparare, cosa vuoi che insegni? Cosa vuoi che insegni? Non ha dentro il palpito della vita. Cosa vuoi che insegni? I sassi del muretto che ha esplorato prima. E basta. Però i sassi del muretto. Non di più. Belli, pitturati, ma del muretto però. Non ne vieni a capo di niente. La stagione dell'insegnare. Come condotta dall'intento identico. Insegnare che cosa? Insegnare il cuore della vita, il cuore della parola di Dio, il cuore della storia. E questa polarizzazione del meglio di sé che va oltre i dettagli, gli aspetti marginali, e tenta sempre di appassionarsi del cuore della questione, che in genere è il cuore delle persone, il cuore delle persone. E allora diventa il tuo insegnamento, diventa un accompagnare, non diventa adesso ti dico io, ma diventa un camminiamo insieme per. Questo però è un ritmo spirituale, questa non è una metodologia né una tecnica, questa è un'attitudine interiore guadagnata sul campo. Quel terzo momento che diceva con il linguaggio birichino del proverbio indiano. La terza stagione è quella dove si va nel bosco e stacchi, ma non perché ti porti un vagone di lavoro sulle cose che sono rimaste indietro. Stacchi perché stacchi, perché ti chiedi quelle domande che ci facevamo semplicemente lunedì mattina: dove sono, che punto sono, dove vado, da chi vado? Signore, cosa mi stai dicendo in questo momento della vita? Come stai conducendo la mia vita, Signore? Ma nel bosco emerge la verità più complessiva delle cose. E quanto ci siamo accorti che avevamo un vescovo che andava nel bosco? Quanto ci siamo accorti? E sentendoci nutriti da una sapienza, da uno sguardo lungimirante, mai banale, da una capacità anche di lasciarti intravedere l'oltre mentre ti dice una cosa che accade. Ma tutto questo vuol dire che ti concedi i tempi gratuiti della vita, dove sei a tu per tu con te stesso e con il mistero di Dio. Sei a tu per tu con la tua storia e con la parola che Dio ti ha affidato. Il tempo del bosco è un tempo spirituale, non è una questione di orario e neanche di regola di vita. È qualcosa di più interiore che scandisce lo stile, il ritmo di una vita. E poi il tempo del mendicare. Beh, certo, ricordo gli ultimi anni, gli ultimi mesi, no? Il mendicare era sfacciatamente evidente, aveva bisogno di tutto. C'è anche il mendicare umile, paziente, no? Magari anche con la capacità un po' di sorridere, come quando mi chiedeva se potevo aiutarlo ad alzarsi dalla poltrona, e poi più con lo sguardo che con le parole mi faceva capire che cosa un po' dura con la tua statura, no, è così, bravo, dove sdrammatizzava immediatamente un momento imbarazzante, no? E te lo diceva appunto, in genere il sorriso rendeva inutile le parole, no? Sì, d'accordo. Però una cosa, questa l'ho proprio imparata bene stando lì vicino, che bisogna imparare presto a mendicare. Non quando non ne puoi più, ma perché non vivi da autosufficiente. Vai a bussare, chiedi aiuto, domandi, ti consegni. Il mendicare. E dopo tu dici, ma dove la prendi questa cosa? Io penso che la regione dove meglio apprendiamo questa cosa è proprio quella della preghiera. Ma a pensarci bene, andiamo mendicando, no? Davanti al Signore. E non per chiedergli le cose stupide e inutili, ma per domandargli la sapienza di vita, quella più autentica. Ecco, io penso che così si può arrivare non logorati ad un'ultima consegna, ma perché l'hai guadagnato dall'interno tutto questo, lo stai guadagnando. E com'è bello, tra l'altro, che questo inizi subito tutto per tutti. Un giovane non devi aspettare quando sei al 50° di ordinazione. Il tutto è già ora. Così come chi è più avanti negli anni, guai se diminuisse il gusto e la passione dell'imparare e la gioia dell'accompagnare, perché ci si prende cura degli altri. Questo è un ritmo spirituale. Quindi mi perdonate di questa meditazione diversa un po' dalle altre, però mi pare che ci sta tutta. È nel commento di Luca 2. Ci sta tutto. E forse anche questo è un dono bello in una settimana di esercizi, perché riflettere sul nostro ritmo spirituale e su quanto sta diventando davvero nostro, quanto lo stiamo guadagnando e riplasmando con intelligenza e con libertà, credo che costituisca un passaggio tutt'altro che marginale per l'esperienza di grazia di questi giorni. Allora la buona preghiera, Don Agostino l'ho già visto, veleggia qua fuori, quindi ci sono in fondo alla cappella, lui c'è, ci sono due sedie per eventualmente la riconciliazione. Volevo annotare, forse in tanti lo sapete già o comunque l'avete visto anche, ogni giovedì sera, e stasera è giovedì, c'è un momento sempre aperto a tutti, breve, molto breve, è dalle 8:30 alle 9:10 circa, di un iniziale ascolto orante della parola di Dio di domenica, della domenica seguente, E lo facciamo giù in cappella, una forma molto semplice di preghiera, di canto, di ascolto, inizialmente meditato e di silenzio, no? Quindi sentiamoci molto liberi, evidentemente, e se qualcuno desidera partecipare, al di là della differenza dei riti, è vero che questa quaresima dell'anno A mette buone parentele nell'insieme, ecco, è un momento di vita della casa, quindi sentiamoci molto liberi, ma molto liberi davvero, ecco, nel senso che se uno preferisce altro, no? Allora non c'è l'orario di compieta stasera, c'è quel momento, ecco, se desideriamo, no? Le auto, sì, sì, grazie. Ho visto che il piazzale è già abbastanza libero, se qualcuno vuole portare giù anche quella che ancora è qui, perché di solito si riempie abbastanza, ecco, in 10 minuti arrivano tutti agli ultimi minuti, non c'era tanto giù in piazzetta, e poi domani la si recupera, anche perché dovete andare a casa, quindi è difficile fare senza, Grazie, allora buona preghiera per tutti, andiamo avanti con pacatezza e calma. Io ci sono, Don Agostino, eccolo lì.